Franco Fanelli è un esperto d'arte, giornalista, l'abbiamo già chiamato alcune volte per avere un approccio un po' diverso da quello che l'istituzione ha preteso di sfruttare dall'incendio di Notre Dame de Paris. Era carino. Il pezzo di Charlie Hebdo subito, istantaneamente aveva mostrato un Macron che con i capelli incendiati a forma di torre che diceva le riforme, je commence par la charpente, cioè inizio dalla struttura a bruciarla. Poi ci sono stati degli interventi veramente mostruosi sui giornali, tipo quello di Mattioli sulla Stampa, poi quello di Daverio, poi quello di Augias, però di una retorica pazzesca, andava a ripescare. Però nessuno, neanche Tommaso Montanari, che in genere è abbastanza intelligente quando parla d'arte, invece ha parlato di politica con questi microfoni, ed è riuscito a dire una cosa del tipo i monumenti proprio a questo servono, cioè a sancire qual è l'idea, il valore di una società. Ecco, il valore di Notre Dame de Paris sono esattamente quelli opposti ai nostri, cioè l'oppressione papista sulla Francia. Lì si sono incoronati gli imperatori. Sono partite tutte le colonie possibili e immaginabili, le imprese coloniali possibili e immaginabili, e poi in fondo lo stile gotico non mi sembra che sia molto popolare, era usato per propaganda proprio dai re. E allora abbiamo proposto a Franco di spiegarci un pochino meglio quali sono i valori di Notre Dame de Paris.
Buongiorno a tutti. Il valore principale di Notre Dame, credo, almeno stando a quanto ho letto in questi giorni, perché ovviamente la stampa si è inondato, il valore principale di Notre Dame è un valore di tipo turistico, tant'è vero che è stata posta molta enfasi sui 12-14 milioni di visitatori all'anno. Quindi questo ci lascia pensare a quali siano in realtà i valori che possono trasmettere i monumenti oggi. Credo che siano valori
monetari,
ma assolutamente sì. Cioè, tu pensa a come è stata strumentalizzata la riapertura della cupola di Guarini per il restauro, sì, e l'hanno inglobata nel percorso dei musei reali, quindi tu paghi il biglietto e ti becchi tutto il percorso, ma passi dall'armeria fino alla cupola di Guarini, e questo che cosa ha comportato? Il fatto che l'accesso dalle scale, che pure costituivano un elemento fondamentale ma proprio per la percezione estetica e spaziale del monumento, sono state amputate. Mi è stato spiegato, onor del vero, che c'è stato un veto dei vigili del fuoco, perché pare che scale costruite nel 600 con determinate caratteristiche non fossero adatte al pubblico del XXI secolo, sono scale molto particolari, convesse, eccetera, eccetera.
Non sono per le masse, d'altra parte in effetti è proprio così, cioè, non è arte per le masse se non perché possano ammirarla, guardarla come Smeralda del romanzo di Hugo.
Sì, l'importante è favorire l'accesso, no? Costi quel che costi. Ci sono spazi che questo accesso lo consentono, tipo Notre Dame, poi proprio ricollocata al centro di Parigi. Tra l'altro sorge, visto che parlavi di simbolo del potere, sulle rovine di un tempio che Giulio Cesare fece erigere molto probabilmente a Giove, dopo aver espugnato Vitesse e aver rubato la Francia ai poveri Galli, che vennero poi trascinati in trionfo a Roma.
Primo esempio di colonialismo, questa volta, sì, però ai danni dei francesi.
Scusa, è una cosa che risale appunto al al 52
avanti Cristo.
Siamo in tempi. Ma, sai, poi, ecco, detto di questo valore turistico, ecco, dicevo prima, ci sono delle sedi, dei luoghi che per carità sono fatti apposta, no? per accogliere le masse con varie finalità, tra cui anche quella religiosa. Lascio perdere il discorso sulla religione e sulle religioni. Ce ne sono altri che non sono fatti per accogliere un grande pubblico. Ti faccio un esempio: io, mentre bruciava Notre Dame, anzi, ho avuto la notizia dell'incendio di Notre Dame mentre stavo visitando la mostra di disegni di Leonardo e Michelangelo qui a Torino alla Galleria Sabauda, ed ero in compagnia di un restauratore il quale mi spiegava che il famoso autoritratto attribuito a Leonardo è diventato praticamente illeggibile perché è sottoposto a usura naturale, insomma, anche per sparire, secondo me.
E per il fiato poi, dei turisti.
Sì, ma poi le luci, figurati, il trasporto, sono materiali delicatissimi. I disegni non andrebbero esposti, tanto più che siamo in possesso di tecnologie assolutamente in grado di riprodurli perfettamente.
Infatti poi su Benjamin arriveremo.
Benjamin, bravissimo, sai, è una cosa... come tu sai, è un filosofo che ha concluso la sua vicenda in piena malinconia, e a me ha molto colpito quello. Pensavo a Benjamin di fronte all'incendio di Notre Dame e al suo discorso sulle allegorie. Mi diceva: le allegorie stanno al pensiero come le rovine stanno al tempo, alla storia, quindi hanno una funzione anche di memoria culturale. Il problema di Notre Dame è che non è neanche più un'allegoria. Vuole essere un simbolo, ma è etimologicamente una parte del simbolo deve coincidere con l'altra parte del simbolo, e mi domando quale sia il contraltare di questa simbologia di Notre Dame. Io ripeto, credo che sia il turismo, credo che sia la gara alle sponsorizzazioni, perché figurati il ritorno di immagine che hanno tutte queste aziende che adesso si prodigheranno per la ricostruzione. A me è anche venuto in mente che sarebbe bello far bandire un concorso e dire agli architetti, Archistar o meno, bene, inventatevi un'integrazione a Notre Dame. Altro simbolo che io ho legato più o meno consciamente a Notre Dame è l'enfasi che si è posta sul crollo della Guglia, l'elemento più fallico di una cattedrale dedicata a una donna. Sai, sì. Sono tutte cose che ti fanno un po' pensare.
Era complementare, cioè, il fallo e Notre Dame, essendo Dame.
Sì. Ultimo simbolo che mi viene in mente, ahimè, è la spiritualità, valore rispettabilissimo, che però trovo più presente magari nel discorso sulla carne e sul suo disfacimento che fece Rembrandt nel lontano 600 ormai.
E ne hai accennato, appunto, parlando sia della Guglia sia dell'eventuale concorso tra Archistar, che in effetti oggi sui giornali cominciavano a dire che Macron sta proprio pensando a quello, cioè
a far
inventare a un Renzo Piano, a un Gheri, un qualunque di questi personaggi, una Guglia, diciamo, postmoderna. Che sostituisca quella già falsa di Viollet-le-Duc,
esatto.
Che è l'architetto che non ha mai costruito nulla in vita sua, cioè non ha mai fatto un edificio.
Abbiamo una Caterina, comunque.
Tornando a Benjamin, l'opera d'arte nell'era della sua riproducibilità tecnica, in questo caso Benjamin e barra Wittgenstein, cioè il fatto che quella guglia non potrà mai essere più quella guglia, non l'era già prima, e quindi potremmo farne a meno, no?
Io infatti ti ribadisco, sono molto Ecco un po' divertito dal fatto che si insista tanto su un elemento chiaramente, storicamente fallico e giustapposto, e quindi nato come falso, a proposito di un luogo che dovrebbe essere consacrato alla femminilità più sacra e più spirituale. Allora, noi abbiamo una biennale d'arte contemporanea che ci sta veramente finendo con questo discorso sulle donne che finalmente sono in maggioranza, c'è una maggioranza di artiste donne nella biennale, nelle mostre collaterali, eccetera, eccetera, eccetera. Poi però siamo lì che dibattiamo intorno a una guglia che poi veramente si chiama freccia, no?
Flash, sì, flash.
In francese. Allora, io penso alla Santa Teresa di Bernini, questa freccia dell'angelo, che è chiaramente un'idealizzazione di uno strumento sessuale, ma niente di male, l'erotismo è una cosa fantastica, non mi piace quando diventa fallocrazia, e tanta architettura contemporanea altro non è se non una prova di machismo applicata, che dovrebbe essere al servizio delle persone, dovrebbe essere abitabile, vivibile, eccetera.
E quindi come si spiega questo enorme successo di pubblico, gente che piangente sulle rive della Senna? Cioè, è tutto dovuto a quello che si è inventato Hugo, ahimè, con un bel romanzo, ma voglio dire, con quello ha ricostruito, ha fatto una specie di washing della cattedrale. Per cui poi questo romanticismo ce lo siamo trascinato dietro per due secoli e Notre Dame è diventato quello? Cioè, è diventato...
Ma sì, allora intanto io credo che non avrebbe mai pensato di tornare in testa alle classifiche. Vabbè, guardi, signor Hugo, complimenti, lei è veramente fantastico. Sì, sicuramente l'elemento, io poi però vorrei sapere quante persone abbiano letto i romanzi di Hugo.
Certo.
Così vorrei sapere quante persone che entrano in Notre Dame sanno veramente in che tipo di luogo entrano, lasciamo perdere questo discorso che poi divento...
No, esprimiti pure.
Beh, io guarda, siccome non ne posso più di non potermi andare a vedere i musei vaticani perché c'è troppa gente, proporrei un questionario all'inizio. Chi lo supera entra, ma è elementare, chi non lo supera non entra, perché c'è un sacco di gente che va a vedere queste cose senza neanche sapere che cosa va a vedere. Allora, se questa gente impedisce la fruizione a un sacco di altre persone che magari hanno un reale interesse per i luoghi, questa cosa comincia un po' a scocciarmi. Questa mercificazione mi va bene finché non mi impedisce la fruizione. Ma lo stesso discorso potrei fartelo sul paesaggio, no? Sul paesaggio che si porta molto lontano. Per quanto riguarda Notre Dame, sicuramente c'è il mito di un monumento molto caro ai parigini. Quando io ero piccolo ci facevano imparare a memoria una poesia francese orrenda in cui Notre Dame era in gara con la Senna, no? C'erano queste due donne che si facevano un po' la guerra l'una contro l'altra, cosa vergognosa.
Ma in francese?
In francese, sì, in francese, non la recito perché è una pronuncia orrenda, non me la ricordo ancora a memoria comunque.
Alla fine poi ti esibirai alla fine di questa intervista.
No, per quanto riguarda questo flusso di gente, ma viviamo in periodi in cui le persone hanno bisogno di traumi, possibilmente capitati ad altre persone, che abbiano colpito altre persone. Pensa anche semplicemente a tutta la retorica che si è fatta sulla foto del bambino immigrato morto sulla spiaggia.
Sì.
Una cosa tragica. Ha bisogno di drammi, di lacrime, ha bisogno di, ripeto, grossi traumi. Io sono sicuro che molti hanno pensato a un segno divino dopo il flagello dei gilet gialli e con l'incendio di Notre Dame. Quindi c'è questo rigurgito di superstizione e di non ha nulla a che fare con la spiritualità e credo anche con la religione. E infine c'è l'influsso mefitico e nefasto dei media. Lo stesso restauratore che mi accompagnava a vedere i disegni di Michelangelo, quando ha saputo dell'incendio, ma ingenuamente me l'ha detto, che roba da andare a casa e da attaccarsi al televisore.
Su questo, fra l'altro, c'erano un paio di commenti interessanti anche sui social rispetto a Notre Dame, c'è cioè chi ha dato la colpa agli islamici, sì, insomma, cose abbastanza divertenti, ma soprattutto, secondo me, anche il discorso del dramma è interessante perché in una società completamente... bloccata, in cui non succede nulla, in cui siamo completamente in preda all'alienazione, il dramma è l'unica cosa che ci risveglia, perciò vivere il dramma degli altri è utile per sentirsi vivi.
Ma soprattutto abbiamo bisogno di un palcoscenico, cioè c'è questo bisogno assoluto di un palcoscenico, di una messa in scena, vedi l'uso smodato dei selfie o degli smartphone, di fronte, anche a fronte di questi avvenimenti. Ma questo è il risultato di decenni di reality, di queste cose di Maria De Filippi, di talent, la voglia di apparire, ma nel contempo non essere proprio i protagonisti, se non in maniera indiretta, essere testimoni. Ecco. Testimoni.
Quantomeno non protagonisti dei drammi, ecco. Se si tratta di un reality, la questione cambia.
Quello sì, certo. Però io credo che la motivazione di questo enorme dramma popolare che mi è rimandato alle zone più oscure del Medioevo sia dovuta sostanzialmente a questi fattori, ultimo dei quali è sicuramente la spiritualità. Non ha nulla a che fare. È un fenomeno popolare, una magnifica kermesse che si è celebrata sotto un grande falò, cui bruciava non certo un simbolo della nostra civiltà, ma un simbolo del consumismo turistico più bieco. Notre Dame da tempo ha perso la sua funzione che aveva una volta, come tantissimi altri luoghi.
Vabbè, possiamo o concludere con una serie di banalità tipo il falò delle vanità o Parigi va bene una messa comunque, anche se oltretutto la chiesa era un'altra, era Saint-Denis.
Ma c'era anche così, Parigi brucia,
esatto.
Parigi è una zona molto calda in questo periodo, come sappiamo tutti, ma a me, io vorrei concludere con un'altra considerazione. Subito dopo, come giornalista, subito dopo l'incendio sono usciti i giornali e c'è stata veramente nei titoli una gara a chi faceva il calamburo più spiritoso.
Sì.
Notre Dame,
sì. Liberation. Sì.
Ma poi ce ne sono stati tanti altri. Il fatto che ormai il titolista sia più importante dell'articolista è una cosa che dovrebbe farci pensare parecchio. Infatti ormai una delle mie letture preferite è il Vernacoliere perché mi riempie di titoli che almeno mi fanno ridere.
Sì. Lo spirito labronico.
Anche perché la maggior parte delle volte la lettura si limita ai titoli in questo momento, quindi è abbastanza conseguente questa appunto che l'importanza passa dall'articolo al titolo. In tutto
sì, ma guarda, come giornalista ti posso assicurare che dall'alto sempre arriva l'indicazione per fare titoli spiritosi che colpiscano, articoli brevi, grandi foto, poche parole, pochi ragionamenti che la gente poi si annoia. Viviamo veramente di slogan e di queste cose. La cosa è stata così e dobbiamo prenderne atto. Ecco, sì, questa cosa del giornalismo mi ha molto colpito. Vorrei spezzare incredibilmente, perché il personaggio non mi piace, una lancia a favore di Augias, che mentre tutti si stavano a dire abbiamo perso un bene irripetibile, bla 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 bla, lui è stato l'unico a dire: ragazzi, non dimentichiamoci che per il 70-80% questo è un falso seicentesco. Ecco, in quel momento lì lui ha avuto veramente la funzione del, mi dispiace fare un gioco di parole, del pompiere, del raffreddare un po' gli animi, almeno l'ha detto. E poi ha scritto le cose che sappiamo, ma è Augias, deve vendere i suoi libri.
Sì, sì, infatti, poi ha scritto degli articoli che erano di una retorica allucinante. E vabbè, è stato un momento di lucidità dell'ultraottantenne.
Sì, però l'ultimissima cosa, e poi veramente vi lascio. A me è capitato di andare a visitare ad Amsterdam la moschea, orribile lapsus, la sinagoga.
Vabbè, sempre monoteisti.
La sinagoga portoghese. Un luogo che si è conservato miracolosamente persino dai nazisti alla luce di una, della sana razionalità e del pragmatismo terrificante con il rito olandese. Hanno detto, cosa hanno detto i nazisti? Guardate, questa è sì una sinagoga, però è anche un monumento civile, ha un valore storico, un valore monumentale, quindi per piacere non bruciatelo. E in quel modo lì l'hanno salvato, è un posto, devo dire, splendido, dove si può rivivere la, anche certe atmosfere rembrandtiane, che peraltro abitava lì vicino i suoi aggregati di commercio, ma ecco, quello è un luogo che non è fatto per grandi, grandi flussi di persone, e infatti c'era pochissime persone. Io mi resto turbato quando vedo la gente che per puro voyeurismo vuole infilarsi nella casa di Augusto sul Palatino, o si intrufola a Pompei, dove in compenso, a proposito di cose falliche che non c'entrano una beata mazza con quello che vediamo, dove in compenso dominano e troneggiano queste orrende sculture di Igor Nitorai, perché così la gente pensa che l'antico si perpetui tale quale nella nostra epoca. Andiamo, questo sarebbe un discorso da fare sul falso, sulla ripetizione, sulla ciclicità.
Sì, sul telkel, certo. Sì.
Però, parliamo di banalizzazione, ecco, forse tutto è spiegabile all'insegna della grande banalizzazione che caratterizza i nostri tempi. Non so come si dica in francese, ma bisogna essere banali. Una volta si diceva che bisogna essere banali, e oggi è richiesto quello, sì.
Il faut être...
allora, volta, no, c'era Jean Genet che diceva: il suo lavoro è preoccupabile, bisogna prima essere colpevoli. Oggi il suo lavoro è banali.
Vabbè, questa può essere un'ottima chiosa,
però mi piacerebbe sapere come sia banali in francese.
Cerchiamo sul reverso context. Va bene, grazie. Questo, abbiamo cercato di ripulire un po' dalla retorica le ceneri piovute sulle guglie di Notre Dame.
No, ma perché, davvero finisco, se vogliamo avere rispetto per la storia, la memoria, i monumenti, eccetera, eccetera, impariamo a conservarli e a viverli per quello che sono nella realtà. Le cattedrali, per definizione, sono soggette a rifacimenti e rimaneggiamenti continui, veri l'uomo di Milano. Rifacimenti che non sempre portano a risultati esteticamente eccellenti. Ecco, manca completamente la percezione dell'estetica. Vabbè.
Vabbè, una nota amara alla fine. Vabbè. Grazie.
No, grazie a voi. Come ci sempre. Sentiamo. Spero di esservi. Di avervi accontentato, ecco.
Sì, sì, no,
come dicono i commercianti.
Almeno gradevole, rispetto,
come vendo notizie.
Rispetto agli approcci retorici che abbiamo dovuto subire tutti questi giorni.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao.